Ben ritrovati da Michela Daghini con voi per l'ultimo giorno questa settimana. Saremo assieme fino alle 12:30 anche oggi. Roberto Conti in regia tecnica e un gradito ospite che vi sto per presentare. Oggi incontriamo uno dei neuroscienziati più autorevoli nel panorama internazionale per parlare di un tema affascinante, un tema molto contemporaneo che ci riguarda da vicino, visto che viviamo in un momento in cui l'intelligenza artificiale, lo sappiamo, è sempre più presente nelle nostre vite, non solo come strumento, ma anche come qualcosa che ci parla, con cui a volte addirittura ci confrontiamo, che continuamente interpelliamo, interroghiamo e che genera immagini, voci, perfino relazioni che a volte sembrano reali. E da qui parte il sé digitale, che è il titolo del recente saggio di Vittorio Gallese, noto nel mondo anche per aver contribuito alla scoperta dei neuroni specchio, scoperta che ha cambiato il modo in cui pensiamo l'empatia e il rapporto tra esseri umani. Da anni Gallese studia come funzionano le relazioni, come sentiamo l'altro e quale ruolo continua ad avere il corpo nella nostra esperienza quotidiana con l'altro. E nel libro Gallese si chiede cosa stia cambiando nel modo in cui percepiamo e ci riconosciamo oggi che una parte sempre più grande delle nostre relazioni passa appunto attraverso schermi, attraverso dispositivi digitali, intelligenze artificiali. Il corpo però ci dice, ci avverte, non sparisce, resta al centro, anche se assume forme diverse e con il corpo cambia anche il modo in cui entriamo in relazione con gli altri. Professor Gallese, buongiorno e bentornato.
Grazie, grazie per l'invito, buongiorno.
Grazie di cuore a lei per aver accolto il nostro invito, la aspettiamo anche in presenza perché ricordiamo che venerdì 8 maggio alle 18:30 aprirà la 20ª edizione di Chiasso Letteraria in dialogo con l'economista Christian Marazzi proprio per riflettere su identità, relazioni, tecnologia nell'era dell'intelligenza artificiale. Dunque la aspettiamo con grande gioia.
Grazie.
E numerose le pubblicazioni, lo ricordo, numerosi gli incarichi all'estero del professore, ha svolto attività di ricerca oltre che a Berkeley, Tokyo, Berlino e Londra, all'inizio anche a Lausanne, è vero, ha un ricordo, c'è un posticino nel suo cuore, nella sua memoria della nostra Svizzera.
È stato un periodo molto, molto stimolante. Ero al Schuval, all'Institut d'Anatomie, che all'epoca era diretto da Hendrik van der Loos, e io lavoravo con un fisiologo italiano che viveva da anni e lavorava a Losanna, che era Giorgio Innocenti. E ero andato lì per imparare una tecnica neuroanatomica e diciamo è stata la prima occasione in cui mi sono spostato fuori dall'Italia in un contesto professionale molto vivace. C'erano spesso seminari da colleghi che venivano da tutto il mondo. All'epoca l'Istituto di Anatomia era veramente un centro vibrante per le neuroscienze europee, quindi conservo un ottimo ricordo. Incontrai anche per caso David Bowie sulla riva del lago, mi ricordo.
David Bowie, quindi un bel ricordo. E tra l'altro ricordo anche che lei è scienziato fra i più filosofici in assoluto perché ha una formazione anche filosofica all'Istituto di Filosofia della University of London e con i filosofi e la filosofia lei non smette mai di confrontarsi ogni giorno, è vero, nella sua ricerca, professore?
Sì, esatto. In un certo momento della mia carriera, diciamo, mi è stato anche imputato a questo sconfinamento con le scienze filosofiche che, dal mio punto di vista, è essenziale se vogliamo, occuparci della mente umana, anche se lo facciamo da una prospettiva neuroscientifica. Le domande a cui cerchiamo delle risposte con le metodologie tipiche delle neuroscienze restano le domande di sempre: che cosa vuol dire essere un soggetto, che cos'è una relazione interumana, che ruolo svolge il contesto, il mondo in cui ci troviamo a vivere nel condizionare lo sviluppo delle nostre facoltà cognitive. Quindi diciamo, le domande da un certo punto di vista rimangono sempre domande filosofiche, le domande che hanno impegnato il pensiero filosofico nel corso della storia della nostra cultura, dell'Occidente, perlomeno che è l'unico che conosco. E quindi è un enorme arricchimento, anche perché in qualche modo ti aiuta in qualche modo a traguardare i dati empirici in un ambito, in una cornice più ampia e più allineata con quello che dovrebbe essere lo scopo delle neuroscienze cognitive, cioè capire un po' meglio chi siamo e come funzioniamo nel mondo.
Certo, perché le domande sono quelle della notte dei tempi, ma si arricchiscono con sguardi diversi ogni giorno, e lei in particolare ha proposto una nuova immagine dell'umano attraverso l'interdisciplinarietà che frequenta, e quindi unendo appunto il sapere umanistico a quello scientifico. Il suo percorso di ricerca nasce da una scoperta che ha cambiato profondamente il modo di pensare la relazione tra gli umani, e l'idea che comprendere l'altro sia prima di tutto un fatto corporeo, una questione di corpo. La simulazione incarnata, menzionata spesso nella sua ricerca, spiega proprio una modalità di comprensione dell'altro attraverso prima di tutto il corpo, in una forma di risonanza corporea, così la definisce. Torniamo su questa scoperta, perché è centrale capire cosa significa comprendere l'altro attraverso il corpo. Vittorio Gallese.
Esatto. Allora, diciamo che il ruolo della presenza dell'alterità nel configurare la nostra soggettività, la nostra singolarità, è un tema che ricorre nel pensiero umano. La novità della nostra scoperta dei neuroni specchio, ormai ahimè più di 30 anni fa, ha dato una sponda neurofisiologica a questa verità, ossia la dimostrazione come la centralità della relazione non è solo un tema filosofico o psicologico, no? Pensiamo all'empatia, no? Come una delle caratteristiche principali che descrive il nostro modo di entrare in contatto con il mondo degli altri. Bene, la scoperta dei neuroni specchio ha dimostrato che questa relazionalità la troviamo anche all'interno di alcuni meccanismi di funzionamento del cervello, per cui i singoli neuroni o circuiti cerebrali che si attivano quando noi agiamo, quando noi facciamo esperienza di emozioni o sensazioni, vengono riusati anche per mappare le azioni, le emozioni e le sensazioni quando interessano le persone con cui noi entriamo in relazione. Quindi simulazione incarnata significa riusare parti del nostro cervello che normalmente ci assistono nel nostro agire e nel nostro esperire, per avere una comprensione diretta delle azioni, emozioni e sensazioni degli altri, che poi è l'Einfühlung, il sentire con l'altro è l'empatia di fatto.
Entriamo in qualche modo nel corpo dell'altro attraverso il nostro, per metterci nei suoi panni.
Sì, diciamo che l'altro, e mi lascio aggiungere fortunatamente, non c'è mai totalmente trasparente. Diciamo che, e questo chiaramente non è l'unico modo con cui noi possiamo dare un senso all'altro con cui entriamo in relazione. Possiamo fare ricorso anche a degli strumenti cognitivi più sofisticati, e possiamo usare delle logiche inferenziali facendo ampio ricorso a quella grande tecnologia cognitiva che noi umani abbiamo, che è il linguaggio. Diciamo che questo livello empatico è il livello più diretto in cui noi ci mettiamo del nostro, no? Edith Stein parlava di un riempimento esperienziale, per cui se io vedo qualcuno che parla, io attivo parte dei meccanismi che mi consentono di parlare. Mentre se vedo un cane che abbaia, capisco benissimo che il cane sta abbaiando, posso anche attribuire una valenza affettiva positiva se il mio cane che mi accoglie quando torno a casa, o negativa se è un cane che difende il suo territorio, ma io non risuono per il semplice motivo che noi umani non abbaiamo. Ecco, quindi questo scarto che io sperimento quando capisco che un cane abbaia rispetto a quando capisco che qualcuno mi sta parlando è proprio il prodotto di questo metterci del nostro, nel caso dell'ascoltare qualcuno che parla, che in qualche modo mi fa vedere nell'altro essere umano con cui io entro in relazione un mio simile, non identico, simile. Cioè empatia significa coniugare la somiglianza dell'altro a cui attribuisco automaticamente lo statuto di altro essere umano come me, ma mantiene la sua dimensione di alterità. Non ci fondiamo. Empatizzare non vuol dire fondersi, non vuol dire farsi contagiare. Empatizzare significa entrare entro certi limiti nel dominio delle esperienze altrui, ma essendo contemporaneamente sicuri che ci stiamo rapportando con un'altra soggettività, che non è la nostra, che spesso è diversa e che spesso ci mette in crisi, ci contrasta, ci si oppone.
E questo meccanismo, professor Gallese, avviene in maniera, diciamo, tra virgolette, automatica, spontanea, senza che noi lo attiviamo volontariamente.
Esatto. In un libro precedente, Cosa significa essere umani, scritto con Ugo Morelli, l'abbiamo proprio scritto in questi termini: l'empatia non è una scelta. È ovvio che noi cognitivamente possiamo in qualche modo sopprimere questa spontanea tendenza a riconoscere nell'altro un nostro simile, che è un'operazione che storicamente è stata attuata nella storia dell'umanità più volte, quando si vuole convincere un gruppo di esseri umani a sterminare delle altre popolazioni. Allora il meccanismo cognitivo che si innesca automaticamente consiste proprio nel denegare lo statuto di essere umano all'altro, che è quello che diciamo si è verificato nelle operazioni di conquista e nei vari genocidi che, ahimè, hanno caratterizzato la storia umana nel corso dei secoli. Quindi se l'altro non è umano, a quel punto la mia empatia viene in qualche modo cognitivamente soppressa o fortemente ridotta, per portarmi a compiere degli atti violenti che normalmente sarei meno disposto a realizzare. Ecco, intendiamoci, essere empatici non significa essere buoni, e spesso si fa confusione tra empatia e simpatia. Empatizzare significa riconoscere nell'altro qualcuno o qualcuna con cui io risuono, perché condividiamo la stessa base corporea delle nostre attività mentali. Poi che cosa facciamo con questa empatia è altra questione. Posso in qualche modo diventare simpatetico e quindi sentire per l'altro, soccorrerlo, portargli conforto, aiuto, oppure al contrario posso utilizzare le mie competenze empatiche per fare del male all'altro, no? Sfruttando i punti deboli che io ho scoperto grazie a queste mie competenze empatiche.
Ecco, Vittorio Gallese, la domanda sorge spontanea: cosa determina la decisione di essere empatici oppure no? Naturalmente non è una decisione cosciente, ma cosa stabilisce l'attivazione o meno dell'empatia e in quale misura?
Allora, come dicevo, non è una scelta, e quindi quando noi siamo di fronte a un altro essere umano ne riconosciamo implicitamente e automaticamente alcune caratteristiche, quindi letteralmente ci rispecchiamo nell'altro. Poi, come dicevo, da questo momento in poi la nostra condotta d'azione è determinata da tutta una serie di altri elementi che qui i neuroni specchio e la simulazione incarnata non hanno nulla a che vedere: il nostro carattere, la nostra personalità, le nostre inclinazioni, che a loro volta sono il frutto di molteplici fattori, la nostra educazione, l'ambiente in cui siamo cresciuti, il tipo di genitorialità di cui abbiamo fatto esperienza, se ne abbiamo fatto esperienza oppure no, e così via. Cioè la radicale diversità, singolarità di ognuno di noi. Ognuno di noi è portatore di una storia diversa e queste diverse storie poi condizionano la natura del nostro stile di relazione interumana.
E questo ci porta a un altro punto fondamentale della sua ricerca, che è il nostro modo di sentirci e riconoscerci, che dipende strettamente fin dall'inizio, addirittura in fase prenatale, dalla relazione con gli altri. Vittorio Gallese.
Esatto, la relazionalità è una cifra dell'umano, è centrale. Per capire l'umano, in parole povere, il noi viene prima dell'io e il tu, che sono specificazioni rese possibili appunto dalla nostra natura relazionale. E questa relazionalità stiamo imparando, la dobbiamo anticipare a prima della nascita, perché si verifica già nel rapporto madre-feto che noi proprio in questi anni, in questi mesi stiamo attivamente studiando, facendo delle scoperte interessanti. C'è un articolo che spero uscirà, non anticipo perché in scienza ciò che non è pubblicato ancora non esiste, però diciamo che il rapporto madre-feto nel terzo trimestre di gravidanza presenta degli aspetti estremamente interessanti che diciamo rinforzano quest'idea della centralità della relazionalità. È talmente centrale che la vediamo accadere anche prima della nascita.
E tra l'altro in alcuni suoi testi si parla anche dei gemelli monozigoti che interagiscono già tra di loro e hanno un approccio proprio relazionale l'uno con l'altro.
Esatto, nelle condizioni prenatali che in qualche modo rendono possibile una relazionalità tra pari, se mi passa l'espressione,
tra coetanei,
ecco, esatto, sicuramente coetanei, quello che noi abbiamo scoperto è che lo stile di movimento è diverso quando il gemellino va a toccare l'altro gemello rispetto a quando tocca il proprio corpo o esplora le superfici interne dell'utero. Quindi è quasi a dire che siamo veramente programmati per la relazione, e questo è tanto vero fino a arrivare, come dimostriamo in questo lavoro del 2010, che il nostro sistema motorio è già comincia a calibrarsi in maniera differente quando noi andiamo con il nostro corpo verso l'altro rispetto ad esempio quando andiamo verso noi stessi o verso il mondo che ci circonda. E quindi questo è un ulteriore elemento convince sulla centralità della relazionalità per capire chi siamo.
E comunque, professore Vittorio Gallese, in questo libro un punto centrale molto forte che emerge, lei fa un passo in più rispetto a questo impianto ormai consolidato e propone un'idea che va contro ogni luogo comune molto diffuso e ci dice che il digitale non elimina il corpo ma lo rimette in gioco, anche se in forme nuove, naturalmente rendendolo decisivo anche oggi nel nostro modo di sentire attraverso il digitale, di pensare di entrare in relazione con gli altri attraverso il digitale. Cosa succede?
Succede che dal momento che la nostra mente, diciamo la nostra soggettività, chi ognuno di noi è un qualcosa che è determinato dal nostro incontro con il mondo. Questo è una delle quattro E della mente embodied, incarnata, no? Embedded, significa che la nostra mente è per definizione situata nel mondo. Al cambiare del mondo, e il mondo siamo noi a cambiarlo attraverso la tecnologia, cambia anche il nostro stile di relazione con il mondo, e quindi ogni rivoluzione tecnologica implica necessariamente anche un cambiamento antropologico. Questo è già successo molte volte nella nostra storia evolutiva che è una evoluzione soprattutto culturale. Pensi all'invenzione della scrittura, che cosa ha comportato inventare la scrittura, questa tecnologia che ci consente di in qualche modo uscire da noi stessi e tornare su noi stessi leggendo quello che noi o altri hanno consegnato a un supporto materiale. E non è un caso che il primo tecnofobo, il primo grande personaggio che prende cappello contro questa rivoluzione tecnologica di allora è Platone, che nel Fedro attacca la scrittura come un qualche cosa che ci allontana dalla nostra natura, che depotenzia le nostre capacità di memoria, eccetera, eccetera. E quindi ciclicamente, a ogni snodo in cui gli esseri umani introducono dei nuovi strumenti tecnologici, questi strumenti tecnologici cambiano il mondo non è più quello come era prima di questa rivoluzione tecnologica, conseguentemente noi cambiamo con il mondo che abbiamo cambiato, e questo innesca i soliti meccanismi di ansia, di paura, di nostalgia, si sta meglio quando si andava a cavallo, quando i treni andavano a vapore, e così si può continuare, no? Cioè a ogni snodo, lei forse si ricorderà come l'introduzione delle piattaforme hanno detto distruggeranno il cinema. Beh, non abbiamo mai visto tanti film come da quando esistono questi network. Lo si era detto per la fotografia, che avrebbe distrutto l'arte come la conoscevamo. Baudelaire, ad esempio, se la prende con la fotografia. La televisione cancellerà il cinema. E quindi oggi il digitale, apriti cielo, bisogna essere consapevoli del fatto che il cambiamento c'è, sta avvenendo, è sotto i nostri occhi, e verosimilmente, se questa rivoluzione tecnologica continuerà ad accelerare ai ritmi pazzeschi che abbiamo conosciuto fino a questo momento, ne conseguirà un cambiamento altrettanto importante della nostra soggettività, del nostro stile di relazione, del nostro essere nel mondo, perché il mondo l'abbiamo cambiato in questi termini, e quindi non è più il mondo analogico in cui, ad esempio, io sono cresciuto e mi sono sviluppato culturalmente. È un'altra cosa, bisogna saperlo, e bisogna studiare molto di più di quanto non si stia facendo qual è l'impatto che queste tecnologie hanno sulle nostre capacità, le nostre attitudini psicoaffettive, il nostro stile di relazione, insomma il nostro modo di vivere essenzialmente.
Un altro aspetto, questo ci riporta a un altro aspetto centrale della sua ricerca. Lei ci ha insegnato, ci ha dimostrato che mente, corpo e cervello, pensiero e corpo sono una cosa sola, sono collegati, sono sempre collegati, di conseguenza con l'evolversi probabilmente dei costumi, del nostro stile di vita, tutto si adegua in qualche modo. È così, possiamo vederla anche così?
Sì, io parlo di sé digitale proprio per dire che il sé digitale che cos'è? È il modo in cui noi continuiamo a essere corpo, relazioni, affetti, tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, però dentro un mondo, un ecosistema tecnologico che ci attraversa e che ci trasforma. E quindi cambiando le modalità con cui noi entriamo in contatto con il mondo, una volta si diceva che le immagini erano la rappresentazione del mondo. Oggi molti sostengono esattamente il contrario, e cioè che il nostro mondo sono le immagini che fanno capolino sui nostri schermi. Quindi il nostro essere nel mondo cambia radicalmente nella misura in cui noi passiamo sempre più tempo a diretto contatto con questi schermi, che però non neutralizzano la nostra natura corporea. Se lei ci pensa, noi oggi abbiamo un modo di vedere le immagini che implica un contatto costante con lo schermo, perché tutti abbiamo in tasca un touchscreen e il telecomando è stato sostituito dalle dita del nostro corpo, quindi c'è proprio una interazione tattile costante con l'immagine che cambia la modalità e l'impatto che le immagini hanno su di noi. Questo è uno degli aspetti di cui parlo nel libro.
E cosa cambia, cosa invece resta quando una parte sempre più importante della nostra esperienza passa attraverso il digitale? Perché in fondo noi ci rapportiamo un'immagine, ma quell'immagine è l'immagine di un corpo e noi come tale la percepiamo. C'è però qualcosa di nuovo, Vittorio Gallese.
L'immagine di un essere umano che compare su uno schermo è un qualche cosa con cui noi continuiamo ad empatizzare. Pensi al cinema, no? Noi quando entriamo in una sala cinematografica o ci disponiamo a vedere un film in TV seduti sul divano, siamo perfettamente consapevoli che stiamo assistendo a qualche cosa di totalmente artificiale, no? Ci sono dei corpi che si muovono in due dimensioni, eppure ci commuoviamo, saltiamo sulla sedia per la paura, se andiamo a vedere un film horror, ridiamo a crepapelle, partecipiamo delle vicende dei protagonisti con cui ci immedesimiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo vale altrettanto per quello che accade quando entriamo in contatto con gli schermi dei nostri dispositivi portatili. Quindi non è che lo schermo azzera l'empatia. Io ho scritto un libro con Michele Guerra, si chiamava appunto un libro su cinema e neuroscienze, il titolo era Lo schermo empatico. Sì. Quindi da questo punto di vista è chiaro che un contatto in presenza amplifica questa dinamica empatica, quindi è un'empatia ridotta, ma è un'empatia sempre esistente. Il problema non è tanto relativo alla nostra relazione con gli altri esseri umani attraverso lo schermo, ma è quello che lo schermo ci rimanda, cioè l'algoritmo di intelligenza artificiale che in qualche modo regola il funzionamento degli schermi, introduce dei cambiamenti notevolissimi. Io nel libro parlo ad esempio della memoria, no? Noi diciamo il sé, il soggetto è prima di tutto un corpo, ma questo corpo poi costruisce una storia nel suo rapporto con il mondo. La memoria autobiografica è fondamentale per determinare la nostra soggettività, giusto? Allora pensi alla Madeleine di Proust, no? Un incontro casuale con un oggetto del mondo per motivi misteriosi mi permette di rivivere delle esperienze del passato, mi connette con delle memorie della mia vita di mesi o anni prima. Oggi che cosa succede? Che la Madeleine me la serve tutte le mattine il mio smartphone, quando mi sveglio spesso l'algoritmo mi ricorda, mi sollecita delle memorie. Ah, il 10 aprile del 2013, Vittorio, eri con questi amici, eri in quella città, stavi vedendo quei quadri, incontravi quelle persone. Quindi in questo caso la sollecitazione del ricordo e della memoria è etero diretto. Non sono io che decido di aprire l'album delle fotografie perché voglio vedere dove ero nell'aprile del 2012 o del 1998. È l'algoritmo che sceglie per me. È una scelta opaca. Io non ho nessuna idea di che cosa guidi l'algoritmo a pescare dalle migliaia di fotografie che stanno nel mio telefonino proprio quella. Perché mi sollecita quel ricordo? Viene da pensare che questa scelta dell'algoritmo serva a massimizzare la possibilità che io voglia condividere poi quell'immagine con gli altri e quindi generare traffico, contatti, like, quindi in qualche modo tenere a un elevato regime di giri il motore digitale che fa questo per massimizzare il profitto di chi possiede e controlla queste piattaforme. Quindi questo, se vuole, è un aspetto banale, però vista la centralità della memoria autobiografica per definire chi siamo, e qui ci troviamo di fronte a un dispositivo tecnologico che in qualche modo sollecita la mia memoria in un modo che non è frutto della mia scelta volontaria, ma è totalmente determinato dall'algoritmo.
Certo, perché noi, ce lo ricorda, siamo frutto del nostro vissuto, della nostra esperienza e oltre che delle relazioni che abbiamo avuto.
È una
storia.
È
anche curioso, pensavo a quando ci parlava del cinema, e lei lo ha anche scritto, noi siamo addirittura disposti a empatizzare con un attore che sappiamo benissimo essere un attore, magari il nostro preferito che abbiamo visto in mille ruoli, ma siamo disposti a commuoverci davanti a qualcosa che ci sta raccontando, sta interpretando, no? Quindi è quasi come se decidessimo di stare al gioco.
Sì, non c'è dubbio. Io in passato, quando andavo al cinema con i bambini, mi ricordo questo film Wall-E, il protagonista è un robottino che raccoglie rifiuti su una terra ormai abbandonata perché l'umanità si è trasferita in orbita, e all'inizio del film mi dicevo, caspita, 2 ore con il protagonista che è un robot che raccoglie rifiuti, ma è... Sono bastati pochi minuti, pochi tratti antropomorfi in questo robottino, gli occhi, la bocca, e io immediatamente mi sono immedesimato con il protagonista della storia. Quindi se possiamo empatizzare con un robot che raccoglie rifiuti, grazie all'arte ovviamente dei registi e degli sceneggiatori della Pixar, in quel caso si immagini quando l'altro sullo schermo
un bravo attore, certo.
Sì, esatto.
Professor Vittorio Gallese, proviamo a chiamarla nuovamente perché non si sente più benissimo la sua voce, ci proviamo, magari via WhatsApp, e ci risentiamo tra pochissimo.
Ok, d'accordo.
Sentiamo della musica. E lasciamo i Maroon 5 per tornare in compagnia del professor Vittorio Gallese, tra le voci più autorevoli al mondo, neuroscienziato di fama internazionale, per parlare del suo libro Il Sé Digitale. È un libro importante perché ha fatto un ulteriore passo nella ricerca della costruzione dell'identità, della plasticità dell'identità che ci ha insegnato Vittorio Gallese, ci ha spiegato spiegato e ci ha dimostrato che è in continua trasformazione, in continua modifica attraverso le esperienze, il vissuto, le relazioni che abbiamo e tutto ciò che ci circonda. Professore, un altro aspetto importante che lei ricorda è la plasticità del cervello. E leggevo in questo libro che addirittura il cervello utilizza alcuni circuiti stabiliti per altre funzioni per nuove funzioni che, ad esempio, possono venirci utili, per i nuovi approcci del nostro nuovo quotidiano, che può essere quello appunto che si rapporta al digitale.
Esatto, beh, i neuroni specchio sono un esempio tipico di questa modalità di base di funzionamento del cervello che è appunto il riuso e che in qualche modo rispecchia, traduce una caratteristica di parsimonia, se vogliamo dirla così, della natura. E quindi i circuiti che si sono sviluppati in prima battuta per consentirci di muoverci, di agire in modo competente nel mondo, vengono riusati per mappare le azioni degli altri. E una teoria sull'origine del linguaggio ipotizza appunto che il linguaggio in qualche modo sia caratterizzato da un lento processo evolutivo che riusa dei circuiti che non erano stati originariamente. Non si erano evoluti originariamente per sostenere questa capacità cognitiva, perché semplicemente non esisteva, ma che vengono riutilizzati quando la pressione selettiva spinge per far emergere questa caratteristica della nostra specie, che è appunto il linguaggio articolato. Quindi, da un certo punto di vista, il cervello è una macchina super complessa. Però io credo che in fondo obbedisca a delle regole evolutive abbastanza semplici. Se qualcosa funziona, mantienilo. Cioè, ad esempio, i geni che stabiliscono la posizione dell'anatomia di un corpo, la testa sta in una certa posizione, gli arti superiori in un'altra, quelli inferiori in un'altra ancora, i cosiddetti geni homeobox, beh, li condividiamo con i moscerini della frutta. Perché è una soluzione che si è rivelata incredibilmente efficace e adattiva, e la natura se la tiene, non la butta via. Credo che questo possa essere applicato anche a alcune competenze cognitive come il linguaggio, che altri colleghi invece preferiscono immaginare come il risultato di una mutazione genetica che a un certo punto ci dota della sintassi, no? C'è chi ha parlato di gene della grammatica. Ecco, io credo che sia poco plausibile da un punto di vista biologico, ma ovviamente c'è un grande dibattito, non c'è una diciamo uniformità di visioni su questi scenari.
Anche perché è stato anche detto che il linguaggio in realtà è qualcosa di innato, no? In ogni lingua, peraltro, in ogni cervello.
Sì, noi siamo programmati per il linguaggio, però diciamo, c'è una fase finestra all'interno della quale noi possiamo sviluppare il linguaggio a patto che ci sia qualcuno che ce lo insegna, ci sia qualcuno cioè che ci parla. Se noi cresciamo in un ambiente del tutto privo di contatti umani, lo sviluppo di questa competenza diventa molto più complicato e indaginoso.
Certo. E cosa succede all'empatia e alla reciprocità quando il corpo viene mediato dal digitale o addirittura viene rappresentato, ad esempio, da un avatar? Beh, lei ci stava dicendo, in realtà siamo in grado di empatizzare con un robottino, quindi perché non empatizzare con un avatar?
Dunque, ecco, qui le cose si complicano perché quando l'intelligenza artificiale non si limita a gestire gran parte delle nostre attività quotidiane, no? Perché tutti i funzionamenti dei dispositivi digitali sono determinati da algoritmi, quindi da programmi che fanno ricorso sempre di più all'intelligenza artificiale. Le cose cambiano quando l'intelligenza artificiale in qualche modo si coagula in una apparente soggettività con cui noi entriamo in relazione, che è quello che accade tutte le volte che consultiamo ChatGPT, oppure nelle forme più estreme è quello che accade quando esseri umani si fidanzano, iniziano una relazione sentimentale con un avatar. E più paghi e più l'avatar può essere in qualche modo disegnato, configurato in modo rispondente alle aspettative di chi decide di iniziare una relazione con un soggetto del tutto artificiale. Ecco, qui io vedo dei rischi seri, perché diciamo l'intelligenza artificiale è una tecnologia, ma è una tecnologia molto diversa dalla lavatrice. Cioè, quando la lavatrice si rompe io la posso anche insultare, mi è capitato in passato di farlo, ma la lavatrice non mi risponde, rimane un elettrodomestico. L'intelligenza artificiale, il chatbot, o ancora di più quando si riveste di un aspetto umano e diventa un avatar, lui non solo mi risponde ma mi sollecita, si creano dei dialoghi, dei rapporti che apprendiamo ogni giorno di più hanno un risvolto sentimentale, emozionale, affettivo. Allora il rischio, noi direi che a questo punto siamo a un bivio, ossia queste tecnologie che sono potentissime, dobbiamo abbandonare l'idea che abbiamo a che vedere con dei sofisticati elettrodomestici, perché vivendo sempre di più in un mondo digitale, queste tecnologie cambiano il nostro mondo e quindi cambiano chi siamo noi, come funzioniamo, come reagiamo, cambiano la nostra soggettività. Allora, una possibilità è che queste tecnologie vengano messe al servizio degli esseri umani per migliorare le loro condizioni di vita. L'alternativa è che gli esseri umani si schiaccino, diventino sempre di più in qualche modo i risultati di una modellazione che parte dalla tecnologia, e quindi è la tecnologia a dettare i parametri, a dettare diciamo gli stili di relazione. Se io mi abituo a relazionarmi con un lui o una lei che è sempre lì a mia disposizione, che mi blandisce, che in qualche modo mi dice dalla mattina alla sera che sono intelligente perché quel pensiero è un pensiero meraviglioso, che non mi resiste, che non mi si oppone, beh, tanto più la mia relazione è condizionata da un altro che non è un altro perché è un algoritmo, e beh, il rischio è che io poi importi questo stile di relazione dettato dalla modalità di relazione dell'algoritmo quando poi spengo il computer e mi relaziono con degli esseri umani in carne ed ossa. Il rischio è che mi aspetti dall'essere umano quella stessa arrendevolezza, quella stessa mancanza di opposizione a cui mi sono abituato interagendo dalla mattina alla sera con un altro che non è un altro, ripeto, ma è un algoritmo. Certo. Questo è un rischio molto concreto.
Questa è la grande sfida che ci aspetta, gestire al meglio questa delicata, diciamo così, condizione in cui ci troviamo oggi nel nostro contemporaneo. Professor Vittorio Gallese, siamo sempre in sua compagnia, parliamo del sé digitale, il suo recente saggio noto nel mondo. Vittorio Gallese, anche per aver contribuito, lo ricordo, alla scoperta dei neuroni specchio, scoperta che ha cambiato il nostro modo di pensare l'empatia e il rapporto con gli altri, come ci ha ben spiegato. Una delle sfide che ci aspettano forse, o forse le chiederei, quali sono le sfide davanti a allo scenario che ci prospettava, dunque l'utilizzare le macchine per il nostro, al nostro servizio, o se invece non stiamo rischiando di essere noi, diciamo, plastici e adeguarci troppo alle macchine. Il fenomeno che lei ha menzionato, quello di fidanzarsi con avatar e intelligenze artificiali, peraltro è molto, molto più diffuso di quanto si pensi, è vero?
È vero, è verissimo, ci sono stati numerosi articoli anche su quotidiani, il New York Times ne ha parlato ripetutamente ed è un fenomeno che è approdato anche da noi qui in Europa. Ecco, verrebbe da chiedersi però a monte di questo desiderio di stabilire una relazione con un avatar, quindi con un algoritmo che può assumere sembianze umane, può parlare apparentemente come un essere umano, ma rimane totalmente algoritmico. Viene da chiedersi perché si dà la preferenza all'algoritmo e non agli altri esseri umani. E qui dobbiamo ricorrere a degli strumenti che esulano dalle competenze delle neuroscienze, dobbiamo ricorrere alla sociologia, all'antropologia, all'economia, cioè dobbiamo capire in che mondo viviamo. Il nostro è un mondo che accelera da decenni. Questa velocità investe tutti gli aspetti della nostra vita. In Italia ci sono licei sperimentali in cui il periodo di formazione viene compresso da 5 a 4 anni. A me pare un'assurdità. In un mondo che richiede competenze cognitive sempre più sofisticate, perché non siamo più ai tempi delle miniere, ma tutti ci dicono che viviamo in un'economia cognitiva, a fronte di un aumento dell'età media, perlomeno nei paesi, diciamo, quello che una volta si chiamava primo mondo, viviamo sempre più a lungo. Beh, io allungherei anziché accorciare il periodo di formazione, perché abbiamo bisogno acquisire un bagaglio di conoscenze molto maggiore. Io ho studiato medicina negli anni Ottanta, oggi la quantità di conoscenze scientifiche che sono state accumulate in questi 40 anni è enorme e noi andiamo a comprimere il percorso formativo, ma aggiungo l'elemento più critico per i temi di cui stiamo parlando e di cui parlo nel Sé Digitale. Noi dobbiamo cambiare il nostro sistema educativo, cioè in un mondo che è sempre più digitale, le giovani generazioni, i nativi digitali cosiddetti, che del mondo analogico conservano forse il ricordo trasmesso dai genitori quando lo fanno, devono imparare a navigare in un mondo che è diversissimo da quello in cui siamo cresciuti io e lei. Io non lo vedo questo impegno a in qualche modo dare gli strumenti per governare la tecnologia, per non essere solo degli utenti passivi. Cioè, è un problema educativo, cioè, ci vuole una rivoluzione pedagogica dal mio punto di vista. Bisogna insegnare ai ragazzi che cos'è un'immagine oggi, che non è più l'immagine che guardavamo sui libri illustrati, è una collezione di dati. E come dicevo prima, l'immagine del mondo, la prospettiva è ribaltata. Il mondo oggi è un'immagine. Ciò che non appare sui nostri schermi per noi non esiste. Che cos'è una falsa notizia, una fake news? Come si fabbricano le fake news? Ci sono studi pilota che dimostrano che se ai ragazzi si insegna come si costruisce una notizia falsa, poi sono meno facilmente preda delle notizie false. Che cosa vuol dire fare una ricerca online? Perché un sito compare nella prima pagina di Google e non nella decima? Si insegnano a scuola queste cose? Temo di no. Cioè, noi dobbiamo colmare un gap, mi rendo conto che è difficile, perché il progresso tecnologico avanza con questa accelerazione pazzesca, e dobbiamo cercare in qualche modo di darci gli strumenti che ci consentono di non soccombere a una logica che è la logica dettata dalla macchina. perché l'altro rischio è che, siccome la macchina ha delle capacità di elaborazione dei dati che sono sicuramente superumane, no? Ha accesso a milioni di dati in frazioni di secondo, e questo potrebbe diventare il parametro dell'umano, perché la macchina è efficiente, perché non ha emozioni, perché non ha un corpo, perché non sente. Se questo diventa il modello a cui noi esseri umani dobbiamo approssimarci, insomma, diciamo, non è un mondo in cui mi piacerebbe vivere, credo nemmeno a lei.
Credo a nessuno di noi. Lei ci sta dicendo, ci sta ricordando, e lo dice nel suo libro, è necessario attrezzarsi a questa complessità, alla nuova era che stiamo vivendo, che comunque è una rivoluzione, che ci piaccia o no.
Esatto, ecco, e quindi questo implica anche introdurre delle regole, cioè non possiamo in qualche modo, partendo dal presupposto che noi qui non abbiamo più a che vedere con degli elettrodomestici, ma con delle tecnologie che cambiano il nostro modo di sentire, e siccome il nostro modo di sentire è fondamentale per determinare chi siamo, cambiano il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di vivere, non possiamo lasciare tutto a questo Far West in cui l'unica logica è quella di massimizzare i profitti quando va bene, se non quando realizzare attraverso queste tecnologie un progetto di umanità, come vediamo leggendo le dichiarazioni e le interviste di alcuni di questi tycoon della Silicon Valley, che io trovo abbastanza inquietanti. Ecco, per in qualche modo contrastare questo ci vogliono delle regole. Non possiamo lasciare un bambino di 2 o 3 anni in balia di un telefonino, ma allo stesso tempo io sono contrario al proibizionismo per quello che riguarda scuola e gli adolescenti, cioè dovremmo insegnargli a usare il telefonino in un modo più creativo per crescere la loro cultura, il loro bagaglio di conoscenze, il loro modo di stare al mondo, quindi, perché queste tecnologie offrono delle opportunità straordinarie, è innegabile, però presentano quei rischi che dicevo. E quindi, se tutti vanno in bicicletta, è fondamentale sapere andare in bicicletta, ma quando entro al liceo la prima cosa che ti faccio è ti tolgo la bicicletta, c'è qualcosa che non mi torna in questa logica, no?
Certo.
Quindi bisogna educare le nuove generazioni a un uso consapevole, creativo di queste tecnologie, e lì un grosso ruolo spetta anche alle famiglie. In un libro precedente, Oltre la tecnofobia, scritto con Stefano Morigi e Pier Cesare Rivoltella, noi citavamo tre ricette, per così dire. Autonomia, cioè dobbiamo sviluppare l'autonomia dei ragazzi, alternanza, non si può vivere solo di digitale, bisogna andare in cortile, dare 2 calci a un pallone, giocare a hockey, incontrare con gli amici, giocare a palla prigioniera, fare tutte quelle cose che hanno caratterizzato perlomeno la mia infanzia, non dobbiamo abbandonarle, sono fondamentali, proprio per quello che dicevamo nella prima parte, noi siamo corpo e quindi il corpo deve incontrare altri corpi nella presenza fisica. E poi affiancamento, cioè ci dobbiamo essere presenti, non possiamo utilizzare il telefonino o il diciamo l'iPad come un surrogato di una genitorialità assente, perché dopo sono dolori, dopo nascono i guai. Ma il problema non è la tecnologia, il problema è come la usiamo.
È come la usiamo, dovremmo farlo con consapevolezza e cognizione, conoscendola e sapendoci difendere. Professore, siamo volati alla fine del nostro tempo e l'avremmo ascoltata ancora per ore, però ricordiamo e l'aspettiamo tra poco, venerdì 8 maggio alle 18:30, ad aprire la 20ª edizione di Chiasso Letteraria in dialogo con l'economista Cristian Marazio. Sarà un grande piacere poterla ascoltare ancora e con più calma. Ancora grazie, professore.
Io ringrazio lei per la sua gentilissima ospitalità e saluto come l'altra volta le ascoltatrici e gli ascoltatori della Svizzera italiana per l'attenzione. Grazie.
Grazie Vittorio Gallese, a presto.
A presto, arrivederci.